Dicevo prima a Don Roberto che è lui il colpevole, se io sono qua. Comunque cerco di aiutarvi, come ho fatto anche l'altra volta, con una riflessione che possa essere efficace per poi per l'adorazione, no? Successiva, per l'esame di coscienza. Io come ho fatto l'altra volta, insieme con voi adesso per situarci nel clima, direi più che altro, della giornata di ritiro, della mattina di ritiro, leggo con voi alcune parole di Papa Francesco, le prendo questa volta da Evangelii Gaudium, ci aiutano a centrare la nostra attenzione su Gesù Cristo. E sono prese dalla terza parte, dall'ultima parte, no? Evangelizzatori con spirito. L'incontro personale con l'amore di Gesù che ci salva. E così scriveva il Papa: la prima motivazione per evangelizzare è l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l'esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l'intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a lui che torni ad affascinarci. È il punto 264 e seguenti. Abbiamo bisogno di implorare ogni giorno, di chiedere la sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale. Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo d'amore che scoprì Natanaele il giorno in cui Gesù si fece presente e gli disse: io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Che dolce è stare davanti a un crocifisso o in ginocchio davanti al Santissimo e semplicemente essere davanti ai suoi occhi. Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita. Dunque, ciò che succede è che in definitiva quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo. La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore. Esso stare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente recuperare uno spirito contemplativo che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c'è niente di meglio da trasmettere agli altri. Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione totale. Tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale. Ogni volta che si torna a scoprirlo, ci si convince che proprio questo è ciò di cui gli altri hanno bisogno, anche se non lo riconoscono. Colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio, è il discorso di Paolo ad Atene. A volte perdiamo l'entusiasmo per la missione, dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone, perché tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci propone: l'amicizia con Gesù e l'amore fraterno. Quando si riesce a esprimere adeguatamente con bellezza il contenuto essenziale del Vangelo, sicuramente quel messaggio risponderà alle domande più profonde dei cuori. E qui cita una frase di Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II: il missionario è convinto che esiste già nei singoli e nei popoli, per l'azione dello Spirito, un'attesa, anche se inconscia, di conoscere la verità su Dio, sull'uomo, sulla via che porta alla liberazione dal peccato e dalla morte. L'entusiasmo nell'annunciare il Cristo deriva dalla convinzione di rispondere a tale attesa. E commenta Papa Francesco, l'entusiasmo nell'evangelizzazione si fonda su questa convinzione. Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può ingannare, il messaggio che non può manipolare né illudere. È una risposta che scende nel più profondo dell'essere umano e che può sostenerlo ed elevarlo. È la verità che non passa di moda perché è in grado di penetrare là dove nient'altro può arrivare. La nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore. E se lo desiderate, continuate a leggere, sono parole sempre utili da rimeditare, che ci possono aiutare ad entrare nel clima di questa giornata di preghiera. Invochiamo lo Spirito Santo, invochiamo l'intercessione di Santa Maria nella vigilia della solennità dell'Immacolata Concezione. Invochiamo Sant'Ambrogio, che è maestro nel leggere le scritture. E vi ricordate che l'ultima volta, ecco, la prima volta, il primo ritiro, vi dicevo, volevo un po' condurre queste meditazioni intorno al tema del Verbo che venne ad abitare in mezzo a noi, attorno a quella domanda dei primi due discepoli, maestro, dove dimori? Per seguire un po' l'invito di Gesù che a loro fa, venite e vedrete, ma non solo ovviamente di fermarci su quella prima giornata, ma andare un po' avanti, come ad ascoltare Gesù che ci indica, come i suoi discepoli, lungo tutto il cammino che hanno fatto in quegli anni, i luoghi della sua dimora, no? Dove possiamo stare con lui, dove possiamo fare esperienza di lui per poterlo poi comunicare. E vi ricordate, ci soffermavamo proprio su quei primi passi del Vangelo di Giovanni per annotare che Gesù sta nella casa, dimora nella casa dove invita i discepoli, dimora, in senso ampio possiamo dire, nel rapporto di fraternità che porta Andrea ad invitare Pietro da Gesù, dimora nel rapporto di amicizia che porta Filippo ad invitare Natanaele, vieni e vedi, e senz'altro sta in quel rapporto personale di Gesù con Pietro, tanto da chiamarlo con un nome nuovo, con Natanaele, tanto da svelargli la sua vera natura, no? Di israelita senza inganno, senza frode. Allora, ecco, nel proseguire la lettura del Vangelo di Giovanni ci troviamo con il mistero delle nozze di Cana, no? E io ero un po' dubbioso, no, se fermarmi su questo Vangelo pensando che lo conoscete così bene, no? Che lo predicate tante volte, soprattutto nella liturgia dei matrimoni, anche se di fatto lo ritroviamo nel tempo solo nella seconda domenica in modo stabile, no? Nella liturgia, nella seconda domenica dell'anno C. E comunque, pensando che stiamo vivendo nell'Avvento anche un tempo mariano, e che appunto abbiamo la vicinanza della festa di domani, ho pensato di provare a soffermarmi su questo Vangelo per cercare di leggerlo però dal punto di vista nostro, cioè di preti, no? che cercano Gesù o che stanno con Gesù e che li porta con sé a vedere i luoghi delle sue dimore. Tendenzialmente partendo dalla composizione del luogo, cercando di fare un'attualizzazione, mettendoci più nella dimensione narrativa, storica, pur avendo presenti tutte le dimensioni simboliche e teologiche che il Vangelo di Giovanni, di cui il Vangelo di Giovanni è così denso e così ricco. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80-120 litri. E Gesù disse loro: Riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, a colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. Provo a proporvi, ecco, una lettura di questo Vangelo spezzettando in 8 parti questa parola. E la prima è proprio il terzo giorno. Noi conosciamo questo incipit, anche se nella liturgia a volte, siccome si introduce il brano dicendo in quel tempo, vi fu una festa di nozze, magari appunto, ecco, a me insomma, può sfuggire, invece è molto importante, dà senso a tutto il brano, no? Perché sappiamo, no? Ricorda il terzo giorno nel quale, nel libro dell'Esodo, il terzo giorno sul far del mattino vi furono tuoni e lampi, una d'ubbidienza sul monte, un suono fortissimo di corno, tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. È il tempo nel quale Dio dona a Mosè poi sul monte Sinai le tavole della legge, e ovviamente c'è un riferimento al futuro, no? Al terzo giorno del mistero pasquale della resurrezione. E ecco, che cosa accade a Cana il terzo giorno? Ecco, questa è la seconda parte, il secondo punto su cui mi soffermo. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Questa presenza di Maria, della madre di Gesù, mi ricorda un altro terzo giorno, quello del Vangelo di San Luca, quando la madre ritrova Gesù insieme con lo sposo Giuseppe a Gerusalemme, ecco, il terzo giorno dopo averlo perduto. Pensate che proprio Sant'Ambrogio, no, che ricordiamo oggi, nel commentare quel brano, quel ritrovamento a Gerusalemme di Gesù, ecco, si lancia a ricordare Cana, secondo lui, per significare come la madre di Gesù ha fatto un cammino di fede, e quindi a Cana è più pronta a chiedere al figlio Gesù qualcosa di corrispondente alla sua divinità. Noi, forse, ecco, anche se il Vangelo non lo dice, però potremmo immaginarci anche un ritrovamento di Maria, anche in questo caso, no? Ritrova Gesù dopo i primi giorni in cui Gesù si è forse staccato da lei per cominciare il suo ministero, per queste prime chiamate, che in realtà nel Vangelo di Giovanni poi non ci sono altre chiamate, no? Sono tutte radunate in quei primi giorni, le chiamate dei discepoli. Cana è un nome suggestivo, no? Origene lo collega al verbo canà, creare, no? Acquistare. Il libro dei Proverbi della Sapienza, dice: Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine, e la 70 traduce: mi ha acquistato. E Origene dice: In questo momento a Cana Gesù acquista e crea la sua sposa, la Chiesa. Notiamo che la madre di Gesù è citata prima di Gesù dall'Evangelista ed è citata ben 4 volte come madre, e non dice Giovanni il suo nome. E leggendo il greco si può notare, si potrebbe anche tradurre che Gesù viene invitato dopo, no? E viene invitato poi anche Gesù, anche se la traduzione lascia solo anche Gesù. Maria è prima, è ovvio, no? Noi scopriamo, lo meditiamo in questo tempo d'avvento, scopriamo l'assoggettarsi di Dio a questa legge della creazione. È prima Maria, prima nell'ordine della creazione, prima del figlio Gesù, è prima dell'incarnazione del Verbo, ed è la prima dimora del Verbo fatto carne. E il fatto che, ecco, che la presenza, che ci sia questo nome madre, madre di Gesù, la madre, a noi che siamo sacerdoti può suggerire il fatto che lei sia anche madre di ciascuno di noi, che abbia per noi, che siamo identificati con Cristo sacerdote in un modo speciale dal sacramento dell'ordine, una predilezione e una protezione tutta speciale, no? Poi la presenza di Maria, madre di Gesù, in una festa di nozze ci ha sempre detto tante cose, la sua normalità di donna di Galilea, no? Quindi la donna inserita nelle normali relazioni sociali, il suo interesse per l'amore umano degli sposi, la sua ricca umanità, la sua partecipazione alla gioia. E leggevo in un libro di Hermes Ronchi su Maria, lui scrive sempre in modo molto, molto bello: Maria è presente perché lei stessa è il luogo germinale di una nuova umanità, la stanza nuziale dove si abbracciano, dove si amano l'uomo e il suo Dio, ancora una volta in un'atmosfera di gioia, come con l'angelo, come con Elisabetta, gioia, la radice mariana della fede. E poi riflette sul fatto che, ecco, che condividere la gioia è un fatto divino. Anche nella parabola del figlio prodigo il padre dice: rallegratevi con me. E nel servizio alla gioia riscopriamo uno dei modi più delicati di Dio di prendersi cura di tutto l'uomo, trasmettere gioia e agire secondo lo stile di Dio. E il terzo punto del Vangelo, di questo Vangelo: fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Ecco, se volete si può anche pensare fu invitato dopo, no? Io penso alla priorità di Maria nell'ordine dell'incarnazione, che se ovviamente è tutta ordinata a Cristo, come sappiamo bene, e in questo caso qualcuno nota come Maria introduce Gesù nella vita pubblica, nel ministero pubblico. E questo invito a Gesù a partecipare alle nozze possiamo immaginarselo come quello che poi, analogo a quello che poi nel Vangelo di Giovanni è l'invito delle sorelle di Lazzaro a Gesù a venire, no? Vieni perché il tuo amico è malato, no? Vieni. In questo caso è qualcuno, forse la stessa madre, gli ha fatto sapere: vieni perché c'è un tuo amico che si sposa, no? Perché c'è questa festa. La festa dopo la chiamata ci ricorda altri passi di altri Vangeli, no? Dove, ecco, pensiamo a Matteo, pensiamo a Zaccheo, dove l'incontro con Gesù viene poi festeggiato. Ciascuno di noi può pensare a sua madre sono sicuro che ciascuno di noi ha l'esperienza di come la nostra mamma ci ha nel sacerdozio aiutati, E ci ha spesso anche incoraggiati a vivere bene il nostro ministero, la nostra vocazione, essere fedeli, no? E ci ha a volte orientati, no? A fare il bene. In questo è Gesù che, ecco, così come da dodicenne ha avuto in qualche modo, pur nel mistero grande del suo essere Dio e uomo, vivere un momento di adolescenza, no? Così anche nell'introdursi alla sua vita adulta segue un po' questa legge umana, no? In cui la madre aiuta. Quindi se noi stiamo con i suoi discepoli che gli hanno chiesto: Maestro, dove dimori, no? Farci capire lui. E Gesù dice: Venite e vedrete. Ecco, in questo seguirlo i discepoli scoprono in questo caso, in questo episodio, che Gesù dimora dove dimora la madre, che Gesù partecipa delle sue gioie, no? E questo per noi sacerdoti può essere molto suggestivo per la nostra preghiera, per la nostra vita spirituale. Se seguiamo Gesù, troviamo la madre, se seguiamo la madre, troviamo Gesù. E siamo invitati a entrare nella casa di sua madre, un invito che proprio grazie al Vangelo di Giovanni diventerà pieno sotto la croce, quando noi a buon titolo ci possiamo identificare anche con il discepolo amato a cui viene affidata Maria che entra nella sua casa. Adesso, all'inizio dell'avventura di diffondere la buona novella, i discepoli entrano nella sua casa, entrano nella sua famiglia, diventano in questo modo, in un modo nuovo, fratelli di Gesù. Fratelli di Gesù per vocazione. E alla termine di questo brano si dice che scendono a Cafarnao, Maria è la madre di Gesù, Gesù, i suoi discepoli e i suoi fratelli, no? I discepoli in qualche modo sono suoi fratelli per vocazione. Noi da preti siamo chiamati a seguire Cristo da vicino, a diventare una sola cosa con Lui e siamo chiamati, in modo particolare, insomma, noi che siamo qua, ad essere in mezzo al mondo, nel pieno della vita familiare, sociale, di tante persone a noi affidate. Siamo consolati nel sentire la madre così forte, la nostra madre Maria, la madre di Gesù e madre nostra, così forte, così naturale, così in mezzo al mondo, così vicina a noi, così interessata alla nostra vita con il figlio e come ogni buona madre anche alla dimensione festosa della nostra vita. Maria si adopera perché noi stiamo dove c'è la gente, perché noi lì viviamo la nostra vocazione, la pienezza del ministero, in ogni momento della nostra vita. E forse in particolare quando ci sentiamo più stanchi, più sfiduciati, più appesantiti, anche dalle fatiche del ministero. Penso che troviamo in questo Vangelo un incoraggiamento di Maria, la sua vicinanza tenera alla nostra esistenza, a sentire la certezza della sua presenza e del suo amore per noi. Lì siamo chiamati a rifugiarci. Gesù la trova all'inizio, è lei all'inizio della sua vita, all'inizio del suo ministero pubblico, la trova sotto la croce come fonte di continua consolazione e di sicura speranza. Lei dà efficacia divina alla nostra vita, la sua intercessione materna. E il quarto punto, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: Non hanno vino. E rileggendo queste parole mi colpisce la straordinaria essenzialità delle parole del Vangelo, no? Sia sul piano narrativo storico sia in quello simbolico e teologico. Venuto a mancare vino, la madre di Gesù gli disse: Non hanno vino. Vediamo la madre che si accorge, la madre che è attenta, che si dà da fare, che esce dal suo ruolo di semplice invitata, esce dal suo compito. Lei non è lo sposo, lei non è il maestro di tavola, non ha le competenze specifiche, nessuno gli ha chiesto nulla. Fra l'altro è donna e quindi anche in quell'epoca doveva stare al suo posto, no? Eppure Eppure si dà da fare, anche questo è, Maria è coraggiosa, cioè l'amore la porta a non aver paura. In un'omelia in Colombia, no? Lo scorso anno il Papa si è centrato su questo Vangelo e diceva: Maria è attenta in quelle nozze già iniziate, sollecita, non si isola in se stessa, centrata nel proprio mondo, al contrario, l'amore la fa essere verso gli altri. Non, nemmeno cerca le amiche per commentare quello che sta succedendo, criticare la cattiva preparazione delle nozze. Perché sta attenta con la sua discrezione e si rende conto che manca il vino è segno di gioia, di amore, di abbondanza. Quanti adolescenti e giovani percepiscono che nelle loro case ormai da tempo non c'è più di quel vino? Quante donne sole e rattristate si domandano quando l'amore se n'è andato, quando l'amore è colato via dalla loro vita? Quanti anziani si sentono lasciati fuori dalle feste delle loro famiglie, abbandonati in un angolo? Ormai senza il nutrimento dell'amore quotidiano dei loro figli, dei loro nipoti, pronipoti, la mancanza di quel vino può essere anche la conseguenza della mancanza di lavoro, delle malattie, delle situazioni problematiche che le nostre famiglie in tutto il mondo attraversano. Maria non è una madre che pretende, non è nemmeno una suocera che vigila per divertirsi delle nostre inesperienze, dei nostri errori e delle disattenzioni. Maria è semplicemente madre. È presente, attenta, premurosa. È bello ascoltare questo. Maria è madre, come fa a volte nelle sue omelie o anche negli Angelus, poi in quel momento lo ha fatto dire a tutti, no? Dite insieme con me, Maria è madre. Maria però in quel momento in cui si accorge che manca il vino si rivolge con fiducia a Gesù. Questo significa che Maria prega, non va dal maggiordomo, ma presenta direttamente la difficoltà degli sposi a suo figlio. E io mi immagino che in questo momento nella mente, nel cuore di tutti voi possano affollarsi innumerevoli immagini, nomi, situazioni, persone, famiglie, no? Pensavo anche, pensate, ecco, questo vino nuovo, no? Sant'Agostino dice, commentando l'ultima parte di questo Vangelo, quando il maestro di tavola dice: tu hai lasciato il vino buono per la fine, dice, è Gesù, no, che ha il vino buono che ha lasciato fino adesso e che è il vino del suo Vangelo. Possiamo pensare alla ricchezza che troviamo, pensate alla ricchezza che abbiamo a disposizione nei capitoli centrali dell'Amoris Laetitia, no? Questa meditazione così profonda sull'amore, che è una realtà di magistero che è cresciuta, no? È entrato l'amore coniugale nel magistero nel Vaticano II, se non sbaglio, no? Però poi, e gli erano accenni brevi, e lungo il tempo è cresciuta questa meditazione, questa esperienza. Questa è un tesoro di vino nuovo che noi siamo chiamati, io penso che Maria, nostra madre e la madre di Gesù, ci dica: guarda, qua lo sai benissimo, figlio mio sacerdote, che tante famiglie non hanno più vino, ma tu ce l'hai, no? Tu ce l'hai, tu glielo puoi mandare. Abbi fiducia nell'efficacia di questo vino nuovo che Gesù è venuto a portare, di questa carità che non avrà fine, no? Che pur con tutte le difficoltà che abbiamo nel viverla nella nostra esistenza terrena, no? Però tu come figlio mio sacerdote hai nelle tue mani una forza soprannaturale divina. E usala, no? Lo sa benissimo che la stiamo usando e ci incoraggia. Noi preghiamo come Maria e con Maria. Maria prega Gesù, ma prega anche noi. Non hanno vino. È bello che dica, è stato annotato da tanti, no? Non dice non c'è vino, è finito, no, non hanno, cioè esistenzialmente, no? È l'esistenza di quegli sposi, no? Che non hanno, loro non hanno con sé questo vino, no? Sono nella povertà. I padri vedranno in questa immagine, poi tutta l'esegesi della Chiesa è ricchissima, il popolo di Israele, anche tutta l'umanità che ha bisogno del vino nuovo della redenzione, no? Il vino rimanda alle nozze, al vino delle nozze messianiche. Io mi posso chiedere nella mia preghiera, mi accorgo come Maria di coloro che non hanno vino, mi faccio avanti per portare loro il vino del Vangelo. E quando non mi accorgo, mi distrago, sono stanco, so ascoltare chi come Maria fa con Gesù, che mi avverte. E a noi abbiamo sicuramente persone, no? E angeli, no? Che ci avvertono, persone che ci incoraggiano, che ci dicono vada, ecco, da quella famiglia, e vada da quella persona, vai, no? Può essere anche un'ispirazione durante la preghiera. A volte accade nella messa, a volte noi, nella liturgia delle ore, nel rosario, tradizionalmente c'era come dire, l'impegno a non distrarsi, no? Ma a volte queste distrazioni sono vere ispirazioni, richieste di agire, richieste di aiutare. Facciamo attenzione a queste ispirazioni che ci arrivano durante la preghiera, che sono richieste di Maria, non hanno più vino, vai, tu puoi raggiungere quella persona, quella situazione, quella famiglia. Io sono con te. E a volte, se è una persona che viene, che mi ricorda, a volte mi può urtare, mi infastidisce perché avevo altri programmi, perché avevo altri progetti, mi toglie dalla mia comodità e dal mio pensare a me stesso. La mia prima reazione può essere anche un no, però come diceva Gesù nel Vangelo di quei due figli, quello che dice no e che poi va è quello che compie la volontà del Padre. E quinto piccolo brano di questo Vangelo, quinta briciola, no? Questo pane che vi cerco di spezzare. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. E penso ai discepoli che stando con Gesù lo seguono e vedono dove dimora, dimora con la madre, segue la sua stessa vita e quindi anche una festa che fa parte della sua esistenza, ed entrano come osservatori in questi dialoghi misteriosi ma anche molto umani, forse, e quante cose sono, quanti sforzi per cercare di capire questo dialogo misterioso, no? Quante spiegazioni, e anche se poi resta sempre il mistero, però i discepoli colgono un dialogo misterioso, anche che può anche includere una certa incomprensione, che succede molto spesso tra i dialoghi anche tra madre e figlio e tra, insomma, delle famiglie, che Maria, con una conoscenza profondissima di una vita di questo suo figlio, supera, no? Intuisce, ci sono delle cose non dette, forse il Vangelo ovviamente non ci può raccontare gli sguardi, pensate, i sorrisi non li raccontano, e magari lì si potrebbe spiegare. Io avevo dato in un libro su Maria che mi è stato chiesto, molto così divulgativo, no? E un po' letterario, questo tipo di interpretazione più relazionale, no? Quante cose ci possono essere dentro a questa misteriosa frase. E è bello che nostro Signore non abbia voluto, abbia voluto lasciare alla nostra interpretazione, per lungo i secoli e i millenni continueremo a cercare di capire, no? E a dire la nostra. Il Papa Francesco diceva: la risposta sembra scoraggiante, ma lei ha posto il problema nelle mani di Dio. La sua premura per le necessità degli altri anticipa l'ora di Dio, e Maria è parte di quell'ora, dal presepe fino alla croce. Lei che seppe trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza, e ci ricevette come figli quando una spada le trafiggeva il cuore. Benedetto XVI nel libro Gesù di Nazareth scrive una frase molto densa: se Gesù in quell'istante parla a Maria della sua ora, lega con ciò il momento in cui si trovano al mistero della croce come sua glorificazione. Quest'ora non è ancora giunta, occorreva precisarlo per prima cosa. E tuttavia Gesù ha il potere di anticipare misteriosamente questa ora, a modo di segno. Il miracolo di Cana si caratterizza pertanto come anticipazione dell'ora ed è interiormente ad essa legato. Questa è la sua opinione, no? Come potremmo dimenticare che questo emozionante mistero dell'anticipazione dell'ora c'è ancora ed è continuo? Come Gesù, dietro preghiera di sua madre, anticipa simbolicamente la sua ora e insieme rimanda ad essa, così avviene sempre di nuovo nell'Eucaristia. Dietro la preghiera della Chiesa, il Signore anticipa in essa il suo ritorno. Viene già ora. Celebra già ora le nozze con noi, tirandoci così, simultaneamente fuori del nostro tempo, avanti verso quell'ora. È una notazione che è molto adatta al tempo dell'Avvento, in cui noi anche ci prepariamo alla nuova venuta di Gesù. Ecco, pensare alla nostra Eucaristia come un luogo dove Gesù anticipa la sua ora, no? E pensare all'Eucaristia come a qualcosa che ci chiede la Chiesa, no? Che ci chiede Maria, che ci chiede dicendoci non hanno più vino. E questo, pur sapendo ciascuno di noi tutta la nostra così, debolezza, fragilità, no? Nostre stesse peccatori, le nostre stesse persone totalmente normali e ci sentiamo inadeguati alla vocazione ricevuta, però questa grandezza del compito di rinnovare il sacrificio della croce, il mistero pasquale dell'Eucaristia, ma anche di anticipare la sua seconda venuta, ci mette così pieni di stupore a dire: Signore, grazie del compito grande che mi affidi. Il sesto punto: sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela, no? È stato notato negli ultimi decenni, ecco, spesso che questa è l'ultima parola di Maria nel Vangelo. Sorprende, no? È quasi all'inizio, eppure è già l'ultima parola detta, no? Scritta, che ci aiuta perché ci dà una linea per tutto il Vangelo, no? Quindi dà ai discepoli che seguono Gesù, che muovono i primi passi, che vogliono capire dove abita, dove sta, qual è la sua vita, chi è lui. Conoscono la madre dice ai servitori: ma Giovanni li chiama diaconi. Usa questa parola greca, no? E quindi li assimila ai discepoli. Fate, quello che vi dirà, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Quindi noi ci possiamo immedesimare anche in loro, come sacerdoti, in questi servi, no, della parabola a cui Maria dice a noi, no, fate quello che vi dirà mio figlio. Oggi forse abbiamo l'occasione, davanti all'Eucaristia che adoriamo, di dire: rinnovo il mio proposito di obbedire alla madre e quindi anche a te, no? Il settimo punto del Vangelo è più ampio, è tutto quello che accade dopo, no? Il dialogo di Gesù con i servi, con i diaconi. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo, no? E lo abbiamo letto anche prima, no? E poi il dialogo lo portano al maestro di tavola, il dialogo tra il maestro e lo sposo. Sono 6 che è segno di imperfezione, sono di pietra come le tavole della legge che Dio ha dato a Mosè quel terzo giorno, attendono questa discesa della legge di Dio nel nostro cuore di carne, no? Che ci è stata promessa, e sono per la purificazione dei giudei, ma la legge fa fatica a rendere davvero puri. Invece la parola di Gesù è il vino, no? Che lui ci dà, ci purifica. Voi siete puri per la parola che vi ha annunziato, no? Dirà Gesù ai suoi discepoli nell'ultima cena, quando poi gli parla del io sono la vite, voi tracci, c'è un altro riferimento molto forte a questa immagine del vino. E i servitori, che sono i diaconi, che siamo anche noi, riempiono fino all'orlo. È bello vedere come Gesù non gli ha dato questa indicazione, non ha detto riempite fino all'orlo, ma loro sì, sovrabbondano. Hanno capito che la logica di Dio è sovrabbondanza del dono. Donaci, Signore, di non dubitare della sovrabbondanza del tuo dono. È sovrabbondante, no? Questi 600 litri o un po' di meno, un po' di più. E di riempire fino all'orlo le anfore con la nostra acqua. Quello che ti possiamo dare è questo, no? Quindi non donaci, Signore, di non dubitare che se anche la nostra esistenza, noi abbiamo l'impressione che sia acqua, no? Cioè nel senso di non, ecco, invece in te diventa vino, no? Poi c'è anche una misteriosa ignoranza, no? Che mi colpisce quando, leggendo per voi questo Vangelo, il maestro di tavola non sa, lo sposo non sa da dove viene il vino. Dio dona anche a loro, pur senza che sappiano, il vino nuovo. Al momento opportuno sapranno, no? Quindi anche questo ci richiama alla sapienza che noi come sacerdoti abbiamo di portare avanti con gradualità, come ha fatto Gesù nel suo percorso e come fa la Chiesa. E la sapienza della gradualità, dell'opportunità, del portare le persone poco a poco verso la pienezza, no? della conoscenza, della verità. Però tutto comincia con un dono sovrabbondante del vino, no? Ricevono subito questo vino, no? Poi possiamo pensare alle catechesi antiche, no? Che poi sviluppavano il battezzato, no? La conoscenza del mistero. E l'ultimo punto, poi vi lascio, questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, egli manifestò la sua gloria. E i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. Ecco, con sua madre, no? Con la presenza della madre comincia questo mistero delle nozze di Cana e insieme con sua madre si conclude e sua madre scende con lui, cioè non lo abbandona. Forse all'inizio delle nozze non erano insieme perché Gesù aveva il suo progetto, il suo programma, i suoi discepoli da istruire. Lei lo richiama ad una vita anche familiare, no? Pensiamo alla nostra fraternità sacerdotale, no? Al richiamo di stare tra di noi come in queste ore. E nello stare tra di noi la madre, come succede a volte nelle nostre case, no? Nelle nostre canoniche, quando abbiamo la fortuna di avere la madre che ci aiuta, la madre è discretamente presente e dà un tono familiare, alla nostra vita, no? Alla vita di Gesù. E allo stesso tempo, questa è la dimensione, se vogliamo, storico-narrativa, allo stesso tempo è immagine della Chiesa. Veramente la madre, perché Dio gliel'ha dato questo compito, ha un ruolo di mediatrice, di intercessora, grande e a cui noi ci affidiamo nella dimora del figlio. Con la madre, ora ci sono anche i suoi discepoli e i suoi fratelli, la Chiesa muove così i primi passi. Ecco, allora io vi lascio all'adorazione eucaristica e alla vostra preghiera personale.